Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio vedremo con Angelo Fanizzi come tenere sotto controllo in maniera semplice ed efficace i numeri del punto vendita. Buon ascolto!
Il mio speech di oggi è il controllo di gestione nel retail ai tempi di Amazon ed è una parte di un... È una delle due parti di un libro che sta per uscire a firma mia e di Marco Rotella, che è, il titolo è Sviluppo e controllo nel retail ai tempi di Amazon, perché Marco Rotella, il mio socio, si occupa di sviluppo commerciale all'interno del retail, io invece di controllo di gestione. Quindi io vado a cominciare. Prima di tutto presentandomi, mi chiamo Angelo Fanizzi, sono commercialista, sono revisore contabile, trainer e scrittore, perché ho scritto anche questo libro ormai quasi 4 anni fa sull'organizzazione degli studi professionali. Sono qui presente sia per quanto riguarda questa associazione che si chiama Business Forum ed è un'associazione culturale per lo sviluppo della cultura d'impresa attraverso training e consulenza. Prima di tutto voglio ringraziare l'IWA, di cui noi siamo, sia io che Antonio Starace, siamo ospiti come relatori. Non si vede benissimo, è vero? Non c'è il tecnico? Dicevo, siamo ospiti della IWA, che è un'associazione di professionisti web che ci ospita in questa giornata. Cominciamo con questa frase che mi piace tantissimo, soprattutto in questo momento particolare. A me non piace parlare di crisi, credo che questo sia un periodo di estremo cambiamento in ogni ambito imprenditoriale e professionale, e quindi vi sono due tipi di aziende, quelle che cambiano e quelle che scompaiono. Questa frase è di Philip Kotler e credo che sia significativa, soprattutto perché le imprese, e non solo le imprese ma anche i professionisti in questo momento, dovrebbero decidere se appartenere alla prima, cioè quindi le imprese che cambiano, o quelle che scompaiono. Iniziamo con una premessa. Io non so quanti di voi ricordano, anche se ci sono diversi giovani, quindi probabilmente non ricorderanno questa pubblicità, ma nel 95 la Pirelli aveva lanciato uno slogan con Carl Lewis, all'epoca grande corridore velocista, che recitava: la potenza è nulla senza controllo. Infatti, se vogliamo, questa frase potrebbe tranquillamente essere traslata anche in ambito imprenditoriale e in questo caso nell'ambito del retail, perché purtroppo molto spesso gli imprenditori del retail si rivolgono e pongono l'attenzione soprattutto sull'aumento del fatturato, quindi l'aumento, possiamo dire, della potenza, quando invece dovrebbero, in questo momento particolare, focalizzare la propria attenzione sul controllo di gestione. In effetti, in una situazione di mercato altamente concorrenziale, limitarsi a verificare solo un eventuale aumento o diminuzione di fatturato sarebbe deleterio. Sarebbe probabilmente più giusto fare molta attenzione, per esempio, sull'ottimizzazione dei costi aziendali e sull'aumento della produttività dei propri collaboratori. In questo caso mi riferisco soprattutto a chi si occupa del punto vendita. Quindi la decisione è: contenimento dei costi o aumento dei ricavi, oppure entrambi. Ma quando non c'è la possibilità di porre l'attenzione sull'aumento dei ricavi, perché c'è tanta concorrenza, abbiamo molti nostri colleghi che fanno concorrenza a noi, abbiamo internet e soprattutto in questo momento c'è Amazon che la fa da padrona, forse sarebbe preferibile occuparci del contenimento dei costi. Quando parliamo di contenimento dei costi, qual è lo strumento principe che dovremmo mettere in atto, se non un efficace e sistematico controllo di gestione? Grazie. C'è qualche problema di... Vabbè, io nel frattempo vado avanti. Scusate, un attimo solo, che adesso risolviamo tutto. Ok, a posto. Grazie mille. Sì, grazie. Quindi dicevamo, nel primo caso sarà necessario mettere in atto un ottimo, efficace e sistematico controllo di gestione. Mentre nel secondo caso bisognerà mettere in atto un ottimo piano di marketing per aumentare il fatturato. Noi oggi non ci occuperemo di marketing, ma ci occuperemo di controllo di gestione. Molti imprenditori invece, non so se è il vostro caso, spero di no, molti imprenditori invece tendono a navigare a vista, cioè si preoccupano e si occupano esclusivamente della propria esperienza, cioè non mettono in atto una serie di strategie per verificare i dati passati e soprattutto porli in un'ottica del futuro, ma dicono: ok, io ho fatto sempre così nei miei 20, 30, 40 anni di attività, continuo a fare così. Questo non significa, attenzione, che stanno sbagliando o stanno facendo bene, probabilmente non è il momento per continuare a fare questo. Quindi quale potrebbe essere la soluzione? Attuare un mix fra le due competenze, quindi sia il discorso di fare riferimento alla propria esperienza, ma anche mettere in atto questi strumenti di controllo di gestione. Adesso vedremo le quattro fasi per ottenere un sistema efficace di controllo di gestione. Partiamo dalla mission, quindi gli obiettivi. Passiamo al piano strategico, il budget ed infine il reporting. Quanti di voi si occupano di retail? Cioè hanno un negozio? Invece chi si occupa di consulenza in ambito retail? Allora, voi mettete in atto almeno, diciamo, 3 su 4 di queste strategie? Perché mettere in atto uno solo, per esempio, che potrebbe essere la mission piuttosto che un budget, senza il reporting, per esempio, può essere sicuramente poco efficace nell'ottenimento degli obiettivi dell'azienda. Vediamo, partiamo dalla mission. Per definire la mission abbiamo necessità di farci 3 domande fondamentali. Chi sono? Quindi l'azienda... Chi fa? Chi è? Che cosa fa? Cosa posso fare ulteriormente rispetto a quello che sono oggi, quindi quello che voglio diventare, e quali clienti servire? Perché è necessario farsi queste 3 domande per definire la mission, quindi l'obiettivo? Parliamo di obiettivi in questo caso. Perché se non parto da quello che, da ciò che sono, e quindi quella che è la mia storia, non so quello che voglio diventare, soprattutto a quali clienti servire, perché in questo momento il problema principale è legato alla generalità delle attività che io vado a svolgere. Chi invece si è specializzato in un determinato prodotto o in un determinato servizio non ha queste difficoltà o ne ha minori rispetto agli altri. Il piano strategico è fatto di obiettivi nel breve, quindi massimo un anno, nel medio circa da un anno a tre anni e nel lungo periodo, cioè superiore ai tre anni. Quali risorse impiegare, quali azioni effettuare e in quanto tempo li devo applicare. Il budget. Io devo sapere in anticipo quanto mi serve, quanto devo investire per ottenere gli obiettivi che mi sono prefissato. Per il marketing e le vendite, per gli acquisti, per la gestione del personale, per gli investimenti, per i servizi. E va fatta anche una previsione economica e finanziaria di tutte queste attività che devo andare a svolgere. Come vedete, sono sfocati marketing e vendite e servizi perché non rientrano nel controllo di gestione, come invece ci sono gli acquisti, la gestione del personale, gli investimenti e le previsioni economiche e finanziarie. Questi dati, tutti questi dati, devono essere tenuti sotto controllo ogni mese. Poi vedremo come fare, ci saranno anche degli esempi. Il reporting sono delle tabelle con tutti i dati previsionali, mese per mese, e i relativi consuntivati, mettendo in evidenza eventuali scostamenti che si sono verificati rispetto a quello che abbiamo preventivato. Quindi potete immaginare quanto è importante mettere in atto questa strategia. Quindi, ricapitolando, le quattro fasi del sistema di pianificazione e controllo sono: definizione della mission, redazione del piano strategico, redazione del budget, costruzione del sistema di reporting. Nel momento in cui ogni azienda, di qualsiasi tipologia stiamo parlando, anche in ambito di servizi, mette in atto questi quattro strumenti, difficilmente avrà grossi problemi. Oppure, se i problemi ci sono, li potrà affrontare. Un altro grosso dilemma che in questo momento le aziende in generale, quindi anche quelle del retail, hanno, è la mancanza di liquidità. Per assurdo, questo è il momento migliore per andare in banca e chiedere i soldi alle banche, perché tutte le banche italiane hanno eccedenza di liquidità in pancia. Il problema è che oggi, per una serie di lacci e lacciuoli, le banche, prima di dare denaro ad un'impresa, rispetto a prima, dove bastava eventualmente anche la firma di garanzia da parte dell'imprenditore o degli imprenditori, ha bisogno invece che l'impresa dia garanzia di riuscire a restituire questi soldi che la banca ti dà. Cosa molto complicata, soprattutto perché c'è questa parolina magica. Perché molto spesso, o quasi sempre, si guarda più al risultato ai fini fiscali che non invece alla disponibilità della liquidità all'interno dell'azienda. L'altro giorno, vi racconto questo aneddoto, io sono commercialista, mi ha chiamato una cliente che era in banca tutta preoccupata perché il direttore della banca con cui stava parlando gli aveva detto che con il reddito che aveva dichiarato l'anno precedente non avrebbe potuto avere il finanziamento che stava chiedendo. E quindi mi ha telefonato preoccupata: ma è possibile, noi stiamo dichiarando un reddito molto basso? E io le ho risposto: qualche anno fa, anno in cui abbiamo dichiarato un reddito più alto e hai pagato un po' di imposte, hai praticamente creato un sacco di problemi. Quindi devi decidere se pagare più tasse e quindi avere maggiore disponibilità da parte delle banche, oppure il contrario, cioè non puoi avere una cosa e l'altra. Io ritengo che in questo momento sia più importante ottenere liquidità dalle banche più che pagare qualcosina in più di tasse. Alla luce anche di quello che succederà nel prossimo anno, poi vedremo nella legge di bilancio che cosa succederà. Quindi, a causa di un sistema fiscale troppo aggressivo, di uno scarso uso di strumenti tecnologici e contabili e di una politica di riduzione dei costi relativi alle consulenze, si tende a tenere una contabilità generale piuttosto che una analitica. Che cosa significa contabilità generale? La contabilità generale è praticamente il bilancio che noi andiamo, che portiamo in banca oppure che depositiamo in Camera di Commercio, registro delle imprese, o che facciamo vedere, diamo al nostro commercialista ai fini della dichiarazione dei redditi. Chiaro per tutti, no? La contabilità analitica invece non è altro che un budget interno e un bilancio dettagliato di quello che accade nella mia azienda. Io ritengo che ogni azienda, anche quelle cosiddette piccole, dovrebbero avere una contabilità interna dettagliata, perché solo da quello noi possiamo andare a fare poi a sviluppare dei progetti di controllo di gestione e quindi anche strategia di vendita, poi lo vedremo nelle prossime slide. Perché solo con questo noi potremo attuare delle strategie. Con la contabilità, la quarta direttiva CE che andiamo a portiamo in Camera di Commercio o al nostro commercialista, difficilmente riusciremo ad attuare nulla di strategico. Il bilancio, in maniera molto molto veloce, è costituito da tre parti, cioè lo stato patrimoniale, il patrimonio netto e il conto economico. Purtroppo molto spesso l'imprenditore si ferma a questo ultimo, cioè differenza fra ricavi e costi, che poi sono l'utile che io vado a dichiarare, vado a portare in banca o vado a dichiarare all'Agenzia delle Entrate. Gli altri due dati invece, cioè lo stato patrimoniale, la situazione patrimoniale della mia azienda e il patrimonio netto, cioè quanto investo all'interno dell'azienda, soprattutto dividendolo, distinguendolo fra patrimonio proprio personale e invece capitale che io ho preso dai terzi, quindi soprattutto le banche, diventa molto importante ai fini, per esempio, della liquidità dell'azienda. Allora, qui vi ho fatto un esempio di conto economico di punto vendita, tipico di punto vendita, dove qui su in alto avete i ricavi di vendita lordi, quindi la vendita al banco, diciamo, meno eventuali sconti, che sono ricavi di vendita netti. Ok, io tolgo l'IVA, quindi togliendo l'IVA avrò un ricavo netto che è determinato da ricavi di vendita lordi meno gli sconti. Da qui poi andremo a togliere il costo della merce acquistata, la variazione più o meno delle rimanenze, i costi di trasporto e gli altri costi accessori di acquisto. Questa differenza data dai ricavi di vendita netti e questi costi mi porterà il margine lordo. Ok, quindi quanto il prodotto mi margina. Da qui dovremo andare a togliere i costi operativi, che sono il personale, gli ammortamenti, le utenze, i servizi esterni, eccetera, eccetera, altri costi operativi, per cui qui avremo il margine operativo netto. Mancano solo qui le imposte. Chiaro? Il problema è che molto spesso, quando parliamo di retail soprattutto, ci si ferma qui a malapena, se non addirittura, no, ci si ferma qui. Cioè vado a togliere dai ricavi lordi o netti in questo caso solo ed esclusivamente i costi specifici di quel punto vendita, se parliamo di diversi punti vendita, senza determinare invece altri costi che sono comunque importanti ai fini anche per esempio della valutazione del prezzo di vendita, cioè a che prezzo devo vendere un prodotto considerando che lo acquisto a un determinato importo e gli devo aggiungere dei costi specifici. Allora, avere già un margine lordo qui molto basso probabilmente mi determinerà un margine operativo netto zero o negativo. Se c'è qualcosa che non è chiaro, chiedete pure. Altra cosa importante, io mi occupo anche di formazione nell'ambito retail e noto spessissimo che pochissimi punti vendita, pochissimi negozi raccolgono o fanno raccogliere dati ai propri dipendenti, propri collaboratori all'interno del punto vendita. E invece raccogliere i dati è indispensabile al fine di prendere le decisioni aziendali. Cioè, se io non conosco l'andamento del mio negozio, come faccio a stabilire poi, a fare delle scelte strategiche per migliorare questo negozio? Soprattutto poi se io ho più negozi. Perché molto spesso si tende, e questo non è un problema solo nell'ambito retail, ma in generale anche negli studi professionali, a compensare i margini dei negozi. Mi spiego meglio. Se un negozio va bene e un altro va meno bene, dice vabbè, tanto va bene, o riesco a compensare con l'altro che va meglio, o addirittura con i prodotti. Altro grosso problema è compensare i margini di diversi prodotti, ma l'imprenditore non deve fare così. Se attua questo tipo di strategia, sbaglia. Perché l'obiettivo dell'imprenditore è quello di ottenere i margini migliori su tutti i prodotti, su tutti i punti vendita, non compensandoli. Anche perché probabilmente se io ho più punti vendita e ho gli stessi prodotti nei vari punti vendita, probabilmente c'è anche un problema all'interno del negozio, con i commessi, con le commesse, con la visibilità dei prodotti e così via. Il budget è un altro strumento molto importante all'interno di un'impresa. Dobbiamo cominciare come prima cosa a fissare degli obiettivi. Io qui ho messo per esempio l'aumento della produttività del personale del punto vendita. Ok? Soprattutto se io ho diversi punti vendita, molto probabilmente la produttività non sarà uguale per tutti. A parità di prodotti, a parità di prezzi, forse l'unica variante importante potrebbe essere la zona in cui ho i vari punti vendita. Oppure la riduzione dei costi, cioè io ho delle utenze molto elevate e devo capire per quale motivo ho queste utenze ed eventualmente nel momento in cui mi sono reso conto che il costo delle utenze di un punto vendita è superiore rispetto ad un altro, capire se posso intervenire per esempio cambiando il gestore o cambiando per esempio anche le macchine che ho per quanto riguarda il riscaldamento. Sto dicendo adesso, sto facendo un esempio così. Altra cosa importantissima è se io mi fisso l'obiettivo di aumentare il fatturato, è normale che devo fissarmi, poi lo vedremo adesso con l'obiettivo smart, devo fissarmi anche dei tempi in cui devo andare a realizzare questo aumento. Non posso dire così voglio aumentare il fatturato. Ok, quello è un desiderio, non è un obiettivo. Allora, cosa significa avere un obiettivo smart? Deve essere specifico, non deve essere troppo generalista, come vi dicevo prima. Cioè non dobbiamo specificare, non dobbiamo dire ok, voglio aumentare il fatturato, voglio ridurre il costo delle utenze, voglio migliorare la produttività dei miei collaboratori. No, devo essere specifico. Deve essere misurabile, quindi se non ho per esempio raccolto i dati non lo posso misurare, perché non avrò dei dati di partenza per poter poi fare le verifiche successive. Deve essere accessibile, nel senso che non devo aspettare un mese per avere questi dati, ma devono essere immediati. Realistico, cioè non posso dire voglio aumentare il fatturato del 100% in un anno. Dovrò dire il 10, il 15, il 20%, deve essere realistico. E deve essere tempificato, cioè devo dire voglio aumentare il fatturato del 10% entro il 31 dicembre 2019. Chiaro? Se noi, riuscendo a mettere in atto queste cinque parole, in ogni obiettivo che ci fissiamo, qualsiasi obiettivo, vi garantisco che nel 90% dei casi riuscirete ad ottenerlo. Il budget, che cos'è un budget? è lo strumento del sistema di controllo di gestione ed è una logica conseguenza della pianificazione. Molto spesso, quando si fanno i budget, lo dicevamo prima, si guarda ai ricavi. Ok, voglio aumentare le vendite all'interno del negozio. Invece bisognerebbe andare a vedere anche, bisognerebbe prendere in considerazione anche i costi, perché a prescindere dal fatto che i costi sono di più e quindi probabilmente su quelli riuscirò ad intervenire con più facilità, dietro i costi, soprattutto quelli nascosti, si celano probabilmente delle sperperi, uno sperpero di denaro che se non mettiamo in atto un budget e un controllo, probabilmente non ce ne accorgeremo mai. Allora, un facsimile di master budget flessibile economico. Io ho cercato di farlo il più semplice possibile in maniera da renderlo leggibile. Allora, come vedete, nella prima colonna ci sono le descrizioni dei ricavi e dei costi. Quindi questo è il conto economico del 2017, questa è la proiezione scenario del futuro del 2018. Ok? Qui ci sono anche i costi delle merci, i trasporti, i costi commerciali, i costi amministrativi e il profitto o eventualmente la perdita nel caso in cui i costi sono maggiori dei ricavi. Quindi questo è quello che è successo nel 2017. Questo invece è lo scenario futuro in base a quelli che sono i dati del 2017, cioè se io non mettessi in atto nessuna strategia per il 2018 avrei al massimo, in linea di massima, gli stessi dati che avevo nel 2017. Invece io voglio pianificare l'anno 2018 dicendo che voglio aumentare il fatturato, i ricavi, da 100 a 180. Conseguentemente avrò anche un incremento dei costi delle merci, del costo di trasporto e così via, e quindi questa è una pianificazione dell'anno 2018 in base a questi dati. Questa cosa va bene già, quando viene fatta va bene. Però se io questo dato lo vado a verificare a fine anno 2018, io non potrò intervenire. Cioè avrò un dato probabilmente che non sarà di 180 ma sarà di 110, ma a novembre, dicembre non potrò intervenire. Quindi qual è la strategia da mettere in atto? La proiezione mensile. Cioè io so che 180.000 euro di ricavi in tutto l'anno diviso 12 mi dirà che dovrò fare ogni mese 15.000 euro di ricavi. Se poi mi rendo conto che a rendiconto il mese di gennaio ne ho venduti 14 invece di 15, c'è stata una differenza di 1.000 che devo andare a verificare perché. Se ho dei venditori, per esempio, devo andare a verificare se il numero di visite era in linea con il budget che ci siamo prefissati. Quindi se abbiamo definito che deve fare 10 visite al giorno, faccio l'ipotesi, andrò a verificare se per esempio ne ha fatte 8 invece di 10. Quindi questa sarà la proiezione di fine esercizio nel caso in cui mantengo questo trend. E come potete immaginare è molto più facile a febbraio iniziare a dire ok, probabilmente c'è qualche cosa che non va nelle visite dei miei venditori, oppure se ho il punto vendita probabilmente il numero dei clienti potenziali che entrano nel mio negozio è sceso rispetto a quello che avevo definito. Se invece lo faccio novembre-dicembre questa cosa non ha più senso. Quindi il mio invito è, oltre a fare un budget ad inizio anno sui dati dell'anno precedente, verificate, fate un monitoraggio ogni mese e verificate se ci sono degli scostamenti, in più o in meno, perché potrebbe essere, in questo caso, invece di 14 io potrei aver venduto 16, quindi avrò avuto 1.000 euro di incremento rispetto a quello che avevo budgettato. Qui vi ho messo anche, vi ho riportato invece, un report marketing per quanto riguarda i ricavi in base ai numeri più che ai dati contabili. Cioè, qui trovate tre prodotti diversi, questo va bene soprattutto quando all'interno del punto vendita io ho più prodotti e quindi devo monitorare questi prodotti, ma potrei mettere invece che i prodotti, potrei mettere i punti vendita. Quindi punto vendita A, punto vendita B e punto vendita C. Che cosa devo raccogliere? Devo raccogliere la quantità a budget, che è questa qui. La quantità a consuntivo, quindi quello che effettivamente ho venduto, il prezzo a budget, il prezzo consuntivo che è la moltiplicazione della quantità venduta per il prezzo, il totale euro a budget e il totale euro a consuntivo. Ok, quindi quello di prima era sui valori, qui è invece sulle quantità. Devo andare a vedere lo scostamento rispetto alle quantità, al prezzo e al totale e il progressivo per ogni mese. Alla fine avrò un budget annuo che dovrà essere in linea con quello che ho previsto all'inizio dell'anno. Io vi invito a mettere in atto, questo è un file Excel semplicissimo, vi invito a mettere in atto per un determinato periodo di tempo, che potrebbe essere un mese, sei mesi, eccetera, questa strategia per capire effettivamente sulle vendite che cosa succede ogni mese nel vostro negozio. Fin qui tutto chiaro, posso continuare con il cash flow? Allora, il cash flow è un parametro molto molto importante all'interno di ogni azienda, perché rileva l'entità monetaria realmente a disposizione dell'impresa a una certa data e in conseguenza della sua gestione operativa e finanziaria. E può essere per periodo di esercizio, per singola area di business. Ok, quindi io posso analizzare e valutare il mio cash flow sia per quanto riguarda un mese, sei mesi, un anno, ma anche per ogni singola area di business, quindi punto A, punto B, prodotto A, prodotto B. In sintesi, il cash flow è la nuova situazione di cassa che viene o verrà a determinarsi per effetto della gestione operativa o di investimenti o disinvestimenti operati dall'azienda, oltre che da aumenti o riduzioni del capitale sociale. Quindi il cash flow a noi serve sia quotidianamente per capire effettivamente quanto è il denaro che entra all'interno dell'azienda e su cui possiamo fare affidamento, ma anche nel momento in cui io devo fare un investimento. Io ho bisogno di conoscere il cash flow perché devo andare poi a presentare in banca un piano di restituzione del finanziamento che ho richiesto. Quindi senza cash flow io non saprò se potrò restituire per esempio il finanziamento in base alle rate che abbiamo stabilito insieme alla banca. Il cash flow di solito viene rilevato in due modalità diverse, o con dati postumi, e in questo caso si parla di free cash flow, quindi io chiudo il bilancio al 31 dicembre 2018 e vado a vedere quanto è stato il cash flow nell'anno 2018 per la mia azienda, oppure può essere fatto su quelli previsti o progettati, quindi cash flow projection o cash budget. E sicuramente dei due questo è quello più efficace, perché io lo faccio in anticipo. In entrambi i casi il cash flow deve essere positivo. Se ho un cash flow negativo, c'è qualcosa che non va nella mia azienda. Allora, adesso io vi indico alcuni dati necessari per la valutazione del cash flow, sia nel caso in cui parliamo di cash flow operativo, chiamiamolo, sia per quanto riguarda invece quello riguardante a investimenti, disinvestimenti, cessioni di quote e così via. Nel primo caso avremo la creazione del valore generata dagli utili, quindi l'utile determina cash flow. La riduzione del valore generato dalle perdite, quindi la perdita va a ridurmi il valore del cash flow. L'accantonamento delle quote di ammortamento. Non so se vi è mai capitato, quando presentate una richiesta di finanziamento in banca, l'operatore bancario vi aggiunge all'utile le quote di ammortamento, non solo le quote di ammortamento, ma soprattutto le quote di ammortamento. Perché le quote di ammortamento, riguardando un investimento precedente, non è un'uscita effettiva, quindi va ad aumentare il cash flow dell'azienda in quell'esercizio. Accantonamenti per quote di rischio o accantonamento del TFR di competenza. Tutto questo determina i flussi connessi alla gestione operativa, quindi la gestione quotidiana, diciamo. Invece, flussi in entrata o uscita per variazioni del capitale sociale, quindi aumento o diminuzione del capitale sociale. Flussi in entrata dovuti all'ottenimento di finanziamenti, quindi ho chiesto un finanziamento in banca, la banca me l'ha erogato, avrò un cash flow più alto. Flussi in uscita per ammortamento dei finanziamenti, quindi le quote di ammortamento che sto restituendo sul finanziamento che ho ottenuto, flussi in uscita per nuovi investimenti e flussi in entrata dovuta a disinvestimenti, quindi ho venduto un bene strumentale o maggiore cash flow, ho acquistato un bene strumentale o un cash flow più basso. Tutto questo determina i flussi connessi alle variazioni di capitale. Secondo voi, dei due, qual è più importante? Cioè il flusso connesso alla gestione operativa o quello invece connesso alle variazioni di capitale? Il primo perché è quello che mi permette di andare avanti nella gestione. Mentre il secondo riguarda situazioni straordinarie che non si verificano, diciamo, ogni anno, ma in alcuni momenti della vita dell'azienda. Adesso io qui vi riporto un facsimile molto semplice di cash budget, quindi una previsione di cash flow per l'anno successivo. Allora, come vedete, qui abbiamo nelle entrate gli incassi dei crediti, abbiamo l'incasso del finanziamento, perché in questo caso ho chiesto un finanziamento in banca e me lo ha erogato, il capitale sociale mi determina quindi le entrate di liquidità per 16.500 euro. Nelle uscite invece ho inserito il pagamento dei fornitori, salari e stipendi e contributi, costi variabili di commercializzazione, le provvigioni nel caso in cui ho dei venditori, costi fissi di vendita, costi fissi amministrativi per quanto riguarda chi mi tiene la contabilità, soprattutto in questo caso, investimenti che ho fatto per cui sono andato a chiedere finanziamento, e mi porta lo sbilancio di cash flow. Quindi in questo caso il cash flow è positivo. Ok? Quindi questo è ormai un esercizio chiuso. Io, in base a questi dati e in base a quelle che sono le strategie che ho determinato, dovrò andare a sviluppare un cash flow, un budget di cash flow per gli anni successivi. Cosa farò? Ipotizzerò una vendita degli incassi di crediti più alti, perché questo è il secondo anno. Non avrò più l'incasso dei finanziamenti, perché il mutuo o il finanziamento mi è stato erogato l'anno precedente. Non avrò più la quota del capitale sociale, perché la società era stata costituita nel 2017, e avrò sicuramente dei costi superiori, delle uscite, scusate, non costi, ma uscite superiori, determinate dal fatto che il secondo anno, di regola, avendo lavorato di più, dovrei aver anche aumentato le uscite. legate al pagamento dei fornitori, i salari e stipendi, perché ho più personale, i costi di vendita perché ho venduto di più e quindi i costi variabili aumentano, e le provvigioni, i costi fissi di vendita, così via, e anche l'ammortamento, il primo ammortamento del finanziamento. In questo caso, non so se notate, il primo anno non c'è l'ammortamento del finanziamento, perché probabilmente l'azienda ha deciso di cominciare a fare un anno di preammortamento, praticamente, cioè di restituire l'anno successivo le prime rate del mutuo. In questo caso addirittura lo sbilancio di cash flow è ancora più alto, e se vedete in linea di massima andremo sempre in crescita. Secondo voi una situazione di questo genere, nonostante stiamo parlando di una startup, quindi un'azienda, una new co, un'azienda che si è costituita da poco, secondo voi la banca come guarderà questi dati nel momento in cui glieli presenteremo? Positivamente o negativamente? Positivamente, certo, perché c'è non solo uno sbilancio di cash flow positivo, ma soprattutto il trend è in aumento. E alla banca oggi non interessa dare le garanzie immobiliari, perché la banca di immobili, vi garantisco, ce ne ha tantissimi, di situazioni in cui l'azienda purtroppo non è riuscita a restituire il finanziamento, c'era l'ipoteca sull'immobile e quindi la banca si è tenuta l'immobile a garanzia. In questo momento le banche quello che chiedono è questo. Ecco perché è molto importante, vi ricordate che cosa c'era scritto prima sulla slide? I bilanci devono essere per le banche e non per l'Agenzia delle Entrate? Perché io potrei anche aver pagato qualcosina in più di imposte sul reddito, ma se io non riesco ad avere liquidità nel momento in cui mi serve, perché devo per esempio acquistare maggiori prodotti perché ho dei prezzi più bassi, oppure devo fare un investimento perché sono in affitto e decido, faccio l'ipotesi di acquistare il capannone, oppure ho necessità in un determinato momento di avvalermi di personale, maggior personale, quindi ho bisogno di pagare gli stipendi, se io non posso dimostrare questo alla mia banca, io avrò grandissime difficoltà. Oggi la maggior parte delle imprese, soprattutto in ambito retail, non hanno tanto il problema di vendere più o meno, ma è il problema di non riuscire ad avere liquidità. Immaginate se l'azienda, oltre che chiedere finanziamenti alle banche, ha bisogno per esempio di chiedere di inserirsi sul mercato per vendere le quote della propria azienda, se parliamo di una SRL, soprattutto di una SPA. Questo tipo di valutazione, oltre a quello che abbiamo visto prima sulla marginalità dell'azienda o del punto vendita, è molto importante a un investitore. Cioè, per un investitore che vuole investire in un'azienda, ok, va bene la redditività, va bene la marginalità, ma se io poi non riesco ad avere un cash flow importante che mi permetta di gestire bene la mia azienda, difficilmente io andrò ad acquistare le quote. Allora, questo è un budget di tesoreria molto molto spicciolo e definito mensilmente. Qui troverete nel totale, troverete il fatturato. Qui le entrate effettive, abbiamo ipotizzato in questo caso non un'attività di vendita al dettaglio che ha gli incassi immediati, ma un'azienda che invece non incassa tutto immediatamente, ma ha dei pagamenti, degli incassi, scusate, a 30, 60, 90 giorni, e quindi su un fatturato di 10.000 ha incassi per 8.330. Avremo un costo del venduto di 8.000, spese generali per 1.000 e scusate, non riesco a vedere. Ah, stock di prodotti per 2.400 per un totale di 11.400, di uscite di 11.400, quindi c'è un fabbisogno iniziale di circa 3.000 euro. Chiaro come funziona il prospetto? Cioè io sto andando in anticipo a dire, ok, io ipotizzo di vendere 10.000 euro di prodotti, di questi 10.000 ne incasserò 8.330, avrò necessità di uscite nello stesso periodo per 11 e 4, quindi mi serviranno comunque 3.000 euro che devo mettere io come socio dell'azienda o devo andare a chiederlo all'esterno. Questo dato poi io lo sono andato a sviluppare nei vari mesi dell'anno. Infatti, se vedete, abbiamo gennaio, febbraio, marzo, aprile, eccetera, fino a dicembre, e la somma mi determinerà i 10.000 euro del fatturato. Così come anche le entrate le ho divise per mese. Ogni mese io avrò un fabbisogno, che in questo caso è un fabbisogno positivo, e che ogni mese dovrò andare a riportare quello del mese precedente. Come vedete, il fabbisogno progressivo cambia a seconda dell'andamento di ogni mese, fino a raggiungere poi a fine dicembre 3.400 euro, che sono molto simili al fabbisogno del mese iniziale che noi abbiamo previsto. Qual è l'obiettivo di questo prospetto? È quello di andare a verificare mese per mese la necessità, il fabbisogno di liquidità di cui avrei bisogno, senza dover aspettare, con l'obiettivo di non prendere troppi soldi rispetto a quello che mi servono. Cioè, se io so che i 3.000 euro mi servono solo per 2 mesi, e io, piuttosto che prendere un mutuo, stiamo parlando di cifre, ma potremmo parlare anche di 30.000 euro, di 300.000 euro, è uguale, che significa che non mi serve andare a prendere un mutuo. Sarebbe preferibile prendere, per esempio, un affidamento, che mi costa in generale di più rispetto al mutuo, ma nel momento in cui io questo denaro che prendo lo restituisco nel breve, il costo sarà sicuramente più conveniente rispetto al mutuo. Se invece questa cosa io non la faccio all'inizio e mese per mese, ma la faccio a fine anno, io rischierò di aver preso un finanziamento di 30.000 euro quando quei 30.000 euro mi servivano solo per 2 mesi, oppure me ne servivano molto meno. Non so se è chiaro. Da tutto questo, qual è la cattiva notizia? È che per poter attuare queste strategie è necessario mettere in atto tanto impegno e tanta buona volontà, oltre che strumenti importanti. La buona notizia invece è che tutto questo, oggi come oggi, si può tranquillamente mettere in atto utilizzando quegli strumenti tecnologici, alcuni free, quindi che non si pagano, che sono presenti sulla rete, che potremmo anche mettere in atto tramite Excel, per esempio. Tutti i prospetti che io vi ho evidenziato, vi ho fatto vedere, sono stati realizzati tramite Excel. E soprattutto ho la possibilità di condividerli e visualizzarli dappertutto. Io potrei mettere, per esempio, acquistare un'app a pochi euro e tenere sotto controllo ogni mio punto vendita. Ho la possibilità di condividere questi dati, perché con il cloud, per esempio, è facilissimo adesso condividere con ogni venditore, ogni commesso del mio negozio, per esempio, i dati dello stesso negozio, mettere in contrapposizione i dati di un negozio con i dati di un altro, la produttività di un commesso con quella di un altro commesso. Quindi, da un punto di vista strategico e tecnologico, questo è il momento migliore in assoluto per mettere in atto queste strategie. C'è un problema di fondo: la filosofia, cioè bisogna cambiare la cultura. Ormai l'imprenditore di qualsiasi categoria, di qualsiasi area stiamo parlando, non può limitarsi solo a vendere, ma deve avere una serie di conoscenze, che possono essere conoscenze di marketing. Prima abbiamo visto l'intervento precedente sul naming, per esempio. Io sono dell'avviso che il naming è una delle cose più importanti ai fini anche degli obiettivi e della mission dell'azienda. Io vedo spessissimo anche naming che non hanno, che sono troppo collocati, per esempio, sul territorio. Ok, io oggi vendo solo a Napoli, ma chi ti dice che non vado poi nel futuro, non avrò la possibilità di vendere anche all'estero e, utilizzando la tecnologia, tenere sotto controllo tutti i dati anche dei negozi in altri paesi che non sono l'Italia? Quindi, ripeto, la cultura in ambito imprenditoriale, qualsiasi tipologia di attività stiamo parlando, ha necessità di cambiare il modo di fare impresa. Infatti, gestionali, cloud, smartphone, soprattutto, per esempio, ipotizzate dal 1 gennaio 2019, ci sarà l'obbligo di gestire le fatture in maniera elettronica. Ok? Molti imprenditori, professionisti, anche nostri colleghi, stanno guardando a questa innovazione epocale, perché sarà un'innovazione epocale, in senso negativo, cioè come un appesantimento degli adempimenti. Secondo me, e non solo secondo me, invece, la fatturazione elettronica, con gli strumenti giusti, ci darà la possibilità di fare tutto quello che abbiamo visto fino ad ora, cioè raccogliere i dati, perché avremo immediatamente la disponibilità delle fatture, e soprattutto di analizzarli, perché se insieme al software di gestione delle fatture elettroniche, quindi redazione, invio e quant'altro, avremo la possibilità di gestire anche un gestionale che mi permetterà di fare analisi e controllo di gestione senza necessariamente rivolgermi al mio commercialista, perché nel momento in cui i dati arrivano al commercialista sono già vecchi. Tutto questo mi permetterà di fare analisi serie, perché io avrò la possibilità, per esempio, in ambito del magazzino, di stabilire quanto avevo in magazzino, quanto ho venduto, quanto ho acquistato, quanto ho ancora in magazzino, e soprattutto evitare, per esempio, un problema enorme: acquistare merce che io ho già, perché non ho sotto controllo il mio magazzino. Capita spessissimo, e questo è un problema anche in ambito finanziario, di liquidità, di non tenere sotto controllo il proprio magazzino e acquistare gli stessi prodotti che ho, probabilmente anche a costi superiori, perché li avevo comprati, soprattutto se sono prodotti non deperibili, li avevo comprati 6 mesi fa, faccio l'ipotesi. Attraverso i software giusti, che oggi, rispetto, io ricordo negli anni 90, i software costavano veramente tantissimo, tantissimo. Ora invece, con poche centinaia di euro, io posso avere un software molto efficace, strategico, che mi permette di tenere sotto controllo i dati che mi servono per la mia azienda. Quindi questa frase calza a pennello. Avendo fatto la premessa, l'ingrediente essenziale è alzare le chiappe e metterti a fare qualcosa. È così semplice. Un sacco di gente ha delle idee, ma sono pochi quelli che decidono di fare qualcosa a riguardo subito. Non so se vi è mai capitato di pensare qualcosa nel vostro ambito personale o professionale, di fare qualcosa di eccezionale, una novità, ma una cosa veramente, un'idea meravigliosa. Ho avuto un'idea meravigliosa, però poi, preso dalla quotidianità, questa idea io non la metto in atto. Dopo qualche mese, qualcun altro ha messo in atto quell'idea che tu hai avuto qualche mese prima, e dici: ma porca miseria, avrei potuto farlo io. Perché succede questo? Perché molto spesso noi veniamo colti da quello che viene detto, viene definito paralisi da analisi, cioè non agiamo ma pensiamo troppo. Io quello che vi dico, e il suggerimento che vi do, è: agite. La cosa peggiore che può capitarvi è quello di rendervi conto che quella cosa non andava fatta, però almeno abbiamo sbagliato, abbiamo imparato da quell'errore. Thomas Edison, che è colui il quale ha inventato la lampadina, ad un suo intervistatore che gli chiese, perché lui aveva fatto praticamente 1000 tentative e non c'era riuscito, e gli ha detto: guardi, però lei ha sbagliato 1000 volte. No, è veramente, ho capito che queste 1000 cose che ho fatto non erano necessarie per raggiungere l'obiettivo di creare la lampadina. Quindi non domani, non la prossima settimana, ma oggi. Il vero imprenditore è un uomo di azione. Nolan Bushnell, imprenditore statunitense. Allora, se ci sono, io diciamo che sono assolutamente in linea, sono ai 52, se ci sono delle domande io sono molto felice di rispondervi, se no vado a chiudere. Prego.
Riguardo il budget mensile del retail, del punto vendita, ovviamente si divide per 12, ma in realtà con l'esperienza uno dovrebbe considerare i mesi diversi, dicembre, Natale, o quindi questa semplificazione.
Allora sì, giustamente, il suo nome?
Antonio.
Allora Antonio giustamente diceva, nel prospetto si faceva riferimento ai singoli mesi per quanto riguarda il budget, no? E io per una questione di semplificazione ho dovuto fare così, però tenete presente che è indispensabile fare per esempio le verifiche per mese, nel senso che il mese di dicembre per quanto riguarda un negozio che vende regali non è uguale a quello di novembre, di ottobre, eccetera eccetera, quindi le verifiche vanno fatte sempre tenendo conto lo stesso periodo. Questo credo era il suo suggerimento. Altre domande? Allora io vado a chiudere. La nostra è l'associazione Business Forum, come vi dicevo, questo è il nostro sito e qui troverete anche, se volete fare una foto, i riferimenti sia miei che dell'associazione, a cui potete eventualmente rivolgervi per consulenza, formazione e anche eventualmente per richiedere il libro, che sarà disponibile a brevissimo. Noi speravamo di portarlo oggi, purtroppo non ce l'abbiamo fatta con l'editore. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento.
Ti è piaciuto questo workshop? SMAU Academy ti propone ogni settimana nuovi contenuti, ma lo SMAU Roadshow te ne offre ancora di più. Scopri sul nostro sito le date di quest'anno e partecipa a più di 50 workshop completamente gratuiti.